Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e ben ritrovati sulle nostre frequenze con la nostra catechesi incentrata, come ben sapete, sui 10 comandamenti. E ecco, la volta precedente abbiamo trattato, ecco, dopo alcune considerazioni generali, abbiamo trattato del primo comandamento. Ecco, cominciamo oggi quindi a trattare del secondo comandamento. Il secondo comandamento: non nominare il nome di Dio in vano. Qual è il nome di Dio? Dio si è rivelato all'umanità progressivamente e sotto diversi nomi. Ma la rivelazione del nome divino fatta a Mosè, cioè nella manifestazione del roveto ardente, si è mostrata come la rivelazione fondamentale per l'antica e la nuova alleanza, e quanto leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 204. Quindi Dio ha un nome, non è una forza anonima. Il nome nel linguaggio biblico esprime l'essenza, esprime la natura, esprime l'identità della persona, il senso della sua vita. Quindi svelare il proprio nome e farsi conoscere agli altri e consegnare se stesso, rendendosi in qualche modo accessibile, cioè in qualche modo disponibile ad essere conosciuto più intimamente, e quindi di essere chiamato personalmente. Rivelando il suo nome misterioso di Yahweh, io sono colui che è, oppure io sono colui che sono, io sono chi io sono, cioè Dio fa capire con quale nome lo si deve chiamare. Ecco, dirai agli israeliti, si legge nel libro dell'Esodo, capitolo 3, versetti 13-15, io sono mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Questo nome divino è misterioso, cioè come Dio è mistero, e al tempo stesso un nome, cioè, però vedete, al tempo stesso è anche un rifiuto di un nome. Perché? Perché Dio è al di sopra di tutto, quindi non è racchiudibile in una parola, e proprio questa è la rivelazione, cioè Dio non è una delle tante divinità che la mente umana può, cioè frutto della mente umana, no? Né un elemento nella natura, né, come afferma il panteismo, il cosmo stesso, il mondo stesso, cioè Dio si identificherebbe con la natura è Dio, ma Dio è l'assoluto, Dio è l'essere per eccellenza, in quanto increato, sussistente di per sé, cioè senza origine, senza fine, da cui deriva l'essere di tutte le cose. Cioè, questo che significa? Significa che se gli uomini possono dire possono dire io, anch'essi io sono, e perché hanno ricevuto questo dal loro creatore, cioè mentre Dio è da se stesso tutto ciò che egli è. Cioè Yahweh è la pienezza dell'essere, noi creature pur dicendo io sono, non abbiamo nemmeno consapevolezza di ciò che siamo. Perciò, vedete, è un qualcosa che acquistiamo man mano che ci immergiamo, ci lasciamo immergere dalla totalità dell'io sono divino, cioè pronunciando il nostro essere come lo pronuncia lui, cioè alla luce di Dio che noi comprendiamo le cose. Il popolo di Israele aveva tale timore e rispetto del nome di Dio che quando leggeva le scritture, sostituiva il tetragramma sacro YHWH con il titolo divino Signore, cioè Adonai, in greco Kyrios. Ed è con questo titolo che i cristiani proclameranno la divinità di Gesù, indicandola appunto come il Kyrios, ecco, il Signore. Dopo la grande teofania, la grande cioè manifestazione del rovito ardente e la rivelazione del nome di Dio, Mosè, il legislatore del popolo eletto, riceve, ecco appunto, sul Sinai anche la rivelazione dei comandamenti. Uno di questi, il secondo, riguardava quello stesso nome. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncerà il suo nome invano. Da cui, ecco, questo è un po' il contesto biblico, da cui la formula catechistica non nominare il nome di Dio invano. Cioè, di per sé non è un divieto a pronunciare il nome di Dio in sé per sé, ma ad abusarne. Cioè il nome di Dio va rispettato, non va profanato. La pronuncia del nome divino non deve essere oggetto di un abuso, non è una questione di non poterlo pronunciare. Il catechismo della Chiesa Cattolica ci indica alcuni esempi di abuso. Alcuni esempi di abuso. La bestemmia, l'imprecazione, il falso giuramento, chiamando Dio a testimone a testimone appunto di un falso giuramento. E Gesù sappiamo che egli consigliava, diceva chiaramente di non giurare affatto. La promessa fatta in nome di Dio e poi non mantenuta. Perché? Perché così facendo si impegna ignominiosamente la verità di Dio, cioè si coinvolge Dio. Nella falsità. Anche abusare del nome del Signore per ordinare una guerra, un'esecuzione, significa coinvolgere irresponsabilmente la sua autorità con la pretesa, forse anche in buona fede, di conoscere la volontà di Dio. Ma il secondo comandamento, come del resto avviene per tutti gli altri, non va visto solo in funzione del divieto che esprime, ma come rivelazione positiva finalizzata a educare il cuore dell'uomo alla santità. E questo è possibile solo se vi è rispetto del sacro, solo se vi è quella piena consapevolezza, ecco, quella piena consapevolezza della diversità di Dio rispetto alla nostra realtà creaturale. Solo se vi è questa maturata consapevolezza della sua autorità e signoria che solo per grazia ha deciso di donarsi a chi con umiltà, ecco, sa pronunciare il suo nome. Quindi il credente, pieno di amorosa adorazione, non lo inserirà fra le sue parole se non per benedirlo, lodarlo e glorificarlo. Quindi, come dire, anche, ecco, talvolta, anche se non rasenta il peccato di bestemmia, no? Il peccato gravissimo di bestemmia, talvolta, no, l'uso del nome di Dio, della Madonna, dei Santi, ovviamente, così come un semplice intercalare, non come appunto un'invocazione, una di benedizione, di lode, di glorificazione, è chiaro che anche quello è un peccato veniale, però è chiaro, anche in quel modo anche in un modo si trasgredisce, ecco, il comandamento di Dio. Quindi questo per quanto riguarda quindi il secondo comandamento. Ecco, passiamo adesso al terzo comandamento, cioè ricordati di santificare le feste. Ecco, anche qui la formula catechistica ma soprattutto, ecco, il terzo comandamento vogliamo analizzarlo nella sua base biblica, cioè così come è riportato nel libro dell'Esodo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Quindi vedete, questo comandamento così analizzato, capite, all'interno, ecco, nel suo contesto biblico, questo comandamento chiede in primo luogo di fare memoria della creazione e in secondo luogo di fare memoria della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Inoltre il Signore chiede al suo popolo che il 7° giorno diventi segno dell'alleanza perenne tra Dio e l'umanità. Da allora, per secoli e millenni, ecco che il tempo dell'uomo è stato scandito in 7 giorni. E tutt'oggi in quasi tutto il mondo esiste la settimana, anche se molti ignorano che essa proviene dalle prescrizioni del Sinai. Nel mondo cristiano il 7° giorno viene liturgicamente celebrato di domenica. Perché? Perché Gesù è risorto il 1° giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato. Il catechismo ricorda che in quanto primo giorno, il giorno della risurrezione di Cristo richiama la prima creazione, ma in quanto ottavo giorno che segue il sabato, esso significa la nuova creazione, inaugurata con la risurrezione di Cristo. Ecco, per questo la domenica è diventata per i cristiani il più importante fra tutti i giorni, la più importante fra tutte le feste, cioè il giorno del Signore. La tradizione di celebrare la domenica in sostituzione al sabato ebraico, ecco, risale fino ai tempi apostolici. Ecco, vediamo che già nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo, Atti capitolo 20, versetti 7-11, il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. C'era un buon numero di lampade nella stanza superiore dove eravamo riuniti e Paolo spezzò il pane e ne mangiò. Anche la Didache, di epoca successiva, chiama il primo giorno della settimana la Domenica del Signore, un documento della tradizione della Didache. Del resto, già nel primo secolo, la Chiesa primitiva, a seguito di alcuni attriti con l'autorità giudaica, manifestò subito la propria autonomia da essa, tanto che nel Concilio di Gerusalemme del 49 fu dichiarata ufficialmente l'indipendenza del culto cristiano da quello ebraico. Ecco, anche San Giustino agli inizi del secondo secolo scriveva: ci raduniamo tutti insieme nel giorno del sole perché questo è il primo giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti. Ecco, quindi una conferma della tradizione. Quindi la domenica è a pieno titolo giorno della risurrezione, giorno della nuova creazione, ma anche giorno della comunità, perché il Signore vuole che la gioia di questa festa sia condivisa con tutti i fratelli. L'agape fraterna è sigillata dalla liturgia sacrificale, per cui la domenica diventa anche giorno dell'Eucaristia e quindi prefigurazione del banchetto celeste. Il valore escatologico del settimo giorno illumina tutta quanta la settimana terrena, perché attraverso la domenica, cioè capite, anche tutti gli altri giorni possono diventare tempo sacro da vivere con Dio. In fondo, vedete, la semplice astensione dal lavoro, che cosa ci ricorda? Ci ricorda che non dobbiamo restare sottomessi alla schiavitù del lavoro e al culto del denaro, ma anzi dobbiamo evitare il pericolo che tutta la nostra esistenza perda, ecco, la sua vera direzione. Difatti la mancata osservanza del terzo comandamento porta gradualmente alla perdita di significato dell'intera esistenza. I cristiani guardano con sospetto tutti quei tentativi per rendere lavorativi anche giorni domenicali, cioè noi lo vediamo oggi, praticamente è diventata una cosa normale lavorare così anche di domenica. E tutto questo, capite, rivela l'insidia, cioè, ecco, di una così, di una visione del tempo non più scandita dal sacro, cioè non più storia di salvezza, ma semplicemente come un monotono e ripetitivo scorrere delle ore prive di dignità e di senso e di significato. Bene, a questo punto ci fermiamo un attimino e ecco, chiedo alla regia di fare un breve break musicale e così riprenderemo la parola tra qualche minuto per trattare, per poi concludere su questo, il quarto comandamento, onore il padre e la madre. Allora, via intanto col break musicale. riprendiamo allora la nostra conversazione, amici carissimi, e riprendiamo, quindi dopo aver parlato del secondo e terzo comandamento, riprendiamo e concluderemo poi la puntata di oggi sul quarto comandamento, onora il padre e la madre. Allora, i primi tre comandamenti riguardano l'amore verso Dio, mentre dal quarto comandamento in poi le prescrizioni divine riguardano l'amore verso il prossimo. Il nostro catechismo, numero 2197, dice, afferma, il quarto comandamento apre la seconda tavola della legge, cioè indica l'ordine della carità. Ecco, e le prime persone cui è dedicata l'attenzione sono i propri genitori. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio, quanto leggiamo in Esodo capitolo 20, versetto 12. Cioè, questo che significa? Significa che Dio ha voluto che dopo di lui onoriamo i nostri genitori, ai quali dobbiamo il dono della vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Anzi, come abbiamo visto, promette un prolungamento di vita per chi li onora, quindi una benedizione particolare per chi li onora. Ecco, oggi i nuovi modelli educativi, i nuovi modelli educativi hanno portato i figli a vedere i genitori come dei fratelli maggiori, in una forma di relazione in cui il valore dell'autorità è andato progressivamente calando. A loro volta il padre e la madre tendono a voler apparire come amici dei loro figli. E tutta questa è stata forse, diciamo, una reazione, no? Anch'essa errata, agli schemi autoritaristici non fondati sull'amore, ma è indubbio che tale mal interpretata confidenza, è chiaro che indebolisce nei figli il riconoscimento di un'autorità che è immagine dell'autorità di Dio. I genitori la ricevono da Dio e devono esercitarla nell'amore, ma ad essa non si può abdicare se non si vuole privare i figli di preziose certezze, cioè se non si vuole impedire loro di consolidare il proprio io in formazione, cioè, e questo è chiaro, su un modello di genitore saldo che rimanda i propri valori all'autorità di Dio. Un grave campanello d'allarme di cui la pedagogia si sta tardivamente accorgendo è la progressiva mancanza di rispetto che le giovani generazioni hanno spesso verso i genitori, gli educatori, gli insegnanti. Il quarto comandamento può essere letto anche come rispetto di quelle autorità che i genitori, e questo, diciamo, il primo ambito, no? Il primo ambito, ecco, del quarto comandamento si estende in primo luogo ai nostri genitori, no? Ai principali responsabili, ecco, dell'educazione dei figli, no? Ma il quarto comandamento ha anche un altro ambito di attuazione, cioè può essere letto anche come rispetto di quelle autorità che i genitori ci pongono amorevolmente accanto per la nostra crescita e che sono, oltre ai parenti, i nostri maestri e insegnanti, i nostri educatori e sacerdoti, e infine il Papa, che è anch'egli un papà da onorare, così come la Chiesa, che è nostra madre. Quindi l'onore è una caratteristica inseparabile dall'amore, cioè se a volte, capite, svalutiamo questa virtù, è perché viene spesso divisa, cioè separata dall'amore. Quando noi diciamo ho il mio onore da difendere, possiamo rischiare di apparire ridicoli se non abbiamo nel cuore tutti gli altri valori. Cioè quelle mamme, quei papà che danno cattivo esempio fanno fatica ad esigere l'onore. Ma Dio ci ha dato il dono della vita attraverso i nostri genitori e chiede che attraverso i nostri genitori lo onoriamo. La provvidenza del Padre agisce in primo luogo attraverso il nostro padre e nostra madre, cioè chi ci ha cresciuto con sacrifici merita sempre tutto l'onore e l'amore possibile, sia durante gli anni della convivenza, sia durante gli anni della sua vecchiaia, quando l'onore si traduce in concreto servizio e amorevole assistenza, e sia dopo la morte, quando i genitori vanno ricordati nella preghiera assieme ai nonni e agli antenati. Il quarto comandamento, leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2198, annunzia i comandamenti successivi, concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio, dei beni terreni, della parola. Costituisce uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questo comandamento implica a sua volta i doveri di tutti quelli che esercitano l'autorità, che sono oltre ai genitori, i docenti, ecco, i datori di lavoro, i magistrati, i governanti, tutti coloro che hanno responsabilità su una comunità di persone. Il rispetto di questo comandamento produce, ecco, frutti temporali, quindi qua giù, di pace e di prosperità, mentre sua trasgressione arreca gravi danni alla comunità e alle persone. Bene, amici carissimi, e così terminiamo per oggi la nostra catechesi, la nostra puntata proprio sul quarto comandamento. Ecco, vi ringraziamo della vostra cortese attenzione che ci avete riservato e ringraziamo anche le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione. Grazie a voi tutti, Ave Maria.